E allora, amici, su desiderio dei nostri amici monaci che vogliono raccogliersi qualche minuto in memoria dei martiri dei loro tre paesi e dei loro prigionieri politici, credo che li possiamo sicuramente accontentare ed unirci a loro.
Diciamo canzoni di preghiere della verità. Allora, i rappresentanti delle tre comunità Covida. Decen. Non vedo l'onorevole Matteo Mecacci, eccolo lì. Bene, io credo che sia arrivato il tempo di dare voce a questa manifestazione silenziosa che come Società Libera abbiamo voluto per il secondo anno organizzare per queste tre comunità. Naturalmente la voce principale sarà la loro, in rappresentanza delle tre comunità alle mie spalle. Il mio compito come società libera è solamente quello di voler puntualizzare un paio di aspetti che credo possano essere rilevanti. Perché questa manifestazione? Perché questa manifestazione per il secondo anno? Se fosse solamente solidarietà, io credo che sfonderemo una porta aperta. Se volesse essere solamente vicinanza, beh, credo che faremo una cosa, come dire, un po' modesta. Siamo un'associazione di cultura liberale, quindi come liberali crediamo, e lo crediamo fermamente, che oggi bisogna affiancare ai canali tradizionali della politica, ai canali tradizionali della diplomazia, affiancare dei movimenti che vengono dal basso, che nascono da quella che una volta avremmo definito la società civile, perché evidentemente non bastano più alcune cose fatte a livello governativo o intergovernativo. Siamo in presenza di una crisi, in alcune occasioni addirittura di paralisi dell'ONU e di agenzie ad esse collegato. Ci sono ragioni di Stato, ragioni politiche, ragioni economiche che in qualche modo spesso tendono a frenare una spinta verso il cambiamento. Portiamo una bandiera anche. E come liberali non faremmo fino in fondo il nostro dovere se non denunciassimo fino in fondo, come dire, alcune cose che non vanno, che non ci piacciono, né come occidentali e né come liberali, quindi amanti del mercato, della concorrenza. E sarebbe un po' strana la solidarietà nei confronti dei monaci birmani, e qui inviterei gli amici, come dire, veramente ad un caloroso applauso nei confronti del nostro amico Ashin Sopaka, che l'anno scorso era qui con noi a guidare questa marcia e che in questo momento è al confine birmano-thailandese per cercare di riprendere la protesta nei confronti della dittatura birmana. Dicevo, non faremo fino in fondo il nostro mestiere dei liberali e se non ci interrogassimo sugli interessi del mondo occidentale, quindi di noi occidentali, e tanto per non far dei nomi, su quello che rappresenta una compagnia petrolifera occidentale, tanto facciamole il nome, la Total francese, con il supporto che questa compagnia dà alla dittatura birmana. Se no la nostra solidarietà e la nostra vicinanza sarebbe, come dire, un po' superficiale se alcune di queste cose non le dicessimo. E quindi bisogna adoperarsi affinché l'Occidente prenda coscienza, al di là di quello che poi i parlamenti, i governi, gli stati, le organizzazioni internazionali riescono a fare anche in proprio. Ma ci deve essere il supporto anche della gente. Io devo dire, ho visto un Occidente ultimamente molto inerte su questi argomenti. Non ho visto le piazze europee occidentali molto piene nei momenti in cui quest'anno, a proposito della rivolta iraniana, non l'ho viste le piazze occidentali molto piene nei momenti in cui i cinesi nello scorso luglio hanno massacrato gli uiguri e così di seguito. Non sento parlare molto di Darfur o di Congo o di Somalia e quindi evidentemente c'è bisogno di qualcos'altro, di spinte in più che solamente la gente può dare. Se l'ONU e le agenzie ad esse collegato hanno questo tipo di difficoltà, allora bisogna innestare nel dibattito,
bisogna innestare nella mobilitazione internazionale un valore aggiunto, e il valore aggiunto possiamo darglielo noi, che non abbiamo interessi economici, che non rispondiamo a ragioni di Stato, che non abbiamo interessi politici. E allora qui l'appello, come dire, affinché questa spinta popolare vada sempre più avanti. Questa era una prima considerazione, ne faccio una seconda, velocissima, per lasciare poi spazio agli amici. Anche i nostri amici di varie comunità presenti nel nostro paese si battono da anni, hanno da anni manifestato per i tibetani per il Tibet, gli iraniani per la libertà dell'Iran, non dico i birmani perché sono così pochi come numero nel paese, però per i birmani. Bisogna superarla questa logica. La libertà è una, e se è messa in discussione, dovunque essa è messa in discussione, bisogna combatterla, anche perché a noi poi sembrano tanti compartimenti stagni, ma così non sono. Qui Megacci, che è più bravo di noi su queste cose, perché ci lavora, poi ci potrà spiegare secondo me alcune cose, voglio dire, occuparsi del problema del Tibet, la cui autonomia è soffocata dalla Cina, e beh, significa occuparsi, dovrebbe significare, per meglio dire, occuparsi in contemporanea anche di quello che succede nel Darfur, perché anche dietro al governo sudanese c'è la Cina. E allora non fare compartimenti stagni. Allora da qui l'idea, a Roma dall'anno scorso, di iniziare delle marce per la libertà che coinvolgono più paesi. Se ne faremo la terza, se ci supporterete nel fare la terza l'anno prossimo, secondo me insieme all'Iran, alla Birmania e al Tibet, scusatemi, beh, ci dovrebbe essere anche il popolo uiguri, dovremmo occuparci un attimo della Somalia e del Congo, altrimenti io come liberale non mi sento di fare fino in fondo il mio mestiere. Detto questo, superato i compartimenti stagni, io vengo da un mondo, ho appena finito di dire, liberale, in cui credo che il liberalismo, oltre a essere chiacchierato, oltre a essere discusso, debba essere qualcosa che vada anche praticato, se no non è. Anche perché nella memoria, si direbbe nel mio DNA di liberale, o di tutti i liberali, anche di questo paese, ma non solo, europeo, abbiamo tutti nel sangue e nella memoria, perché io personalmente non c'ero, nella memoria storica, la libertà a seguito delle rivolte di Berlino del 53, di Praga, della stessa Lhasa del 56 e via dicendo. Questo è il nostro passato, ce lo portiamo dentro. E beh, allora se questo è il passato, il nostro futuro non può non essere che occuparsi anche di questi tre paesi, ma anche di Khartoum, ma anche di Brazzaville, anche di tutte quelle situazioni internazionali di cui parlavamo prima. E allora io faccio una proposta finale. Per quanto ci riguarda, vogliamo rivederci ancora qui, ma coinvolgendo anche altre realtà internazionali, ogni terzo sabato di ottobre, iniziando dal terzo sabato di ottobre, che mi scrivono sia il 23 ottobre appunto 2010. Questo era quello che mi sentivo dire. Lascio immediatamente la parola ai tre rappresentanti delle tre comunità, iniziando da Asci Covida, che è arrivato ieri sera da Zurigo, e qui penso ci racconterà anche di qualcosa del nostro amico Sopaka, che come dicevo prima combatte in questo momento al confine thailandese.
Buongiorno. Gracias. Thank you very much to allow me to express our feelings, our desires in Rome. Thank you very much.
Grazie mille a tutti per darmi l'opportunità di esprimere i miei sentimenti, i nostri desideri qui a Roma.
And Iran and Tibet and Burma, we are not allowed to ask freedoms, to ask peace, to ask democracy. All we want is peace and freedom and democracy. That's all. That's always we want. That's always we ask. And Tibet and Iran and Burma. Thank you very much to allow me here.
In Iran, Tibet e Birmania non abbiamo l'opportunità, non ci è concesso di chiedere la libertà, la pace e la democrazia. Tutto quello che vogliamo sono queste, la pace, la libertà e la democrazia. Ed è tutto quello che chiediamo in Iran, in Birmania e in Tibet.
I want to request you to support us. I do not ask your charities. I just request you to support us. You are free here. Italy, Rome is a democratic country. So you are free. Aung San Suu Kyi, Nobel Peace Prize winner, said, use your freedom to promote ours. So please use your freedoms to promote ours.
Vi chiedo di sostenerci. Vi chiedo di usare la vostra libertà. Voi avete libertà qui a Roma, in Italia. Avete una democrazia. Aung San Suu Kyi diceva, vi prego, usate la vostra libertà per sostenere la nostra.
We want to ask the international communities to support freedom, to support human rights and democracy.
Vogliamo chiedere alla comunità internazionale di sostenere, appoggiare la libertà, i diritti umani e la democrazia.
That's very important. When I say international community, that is the United Nations. That's very important. United Nations. They say United Nations, but I say divided nations.
È molto importante riferirci alla comunità internazionale parlando di Nazioni Unite. Nazioni Unite. Loro così si chiamano, Nazioni Unite, ma io dico che sono nazioni divise.
At the United Nations, whenever they discuss about human rights, to support human rights, to support democracy, to support peace, they never come with one voice. That's why I say divided nations. They must change principles and the United Nations to support peace and freedom, freedom and democracy.
Alle Nazioni Unite, quando si parla di appoggiare e sostenere diritti umani, democrazia e pace, non c'è mai una voce unica. Per questo io le chiamo nazioni divise. C'è bisogno di un cambiamento di principi nelle Nazioni Unite per sostenere la pace, i diritti umani e la democrazia.
In Burma, now more than 2,000 political prisoners. Many prisoners are sentenced for their jokes. We Burmese want to laugh. We Burmese want to be happy. So I want you to be happy as well. But for the jokes, in Burma is very expensive. For the jokes, they pay a price. 10 years prison terms, 20 year prison terms for their jokes. I want to share the jokes from Burma in prison.
In Birmania più di 2000 persone sono prigionieri politici. In Birmania si rischia la prigione anche per le battute, la comicità. Noi birmani vogliamo ridere, sorridere, essere felici e io voglio che anche voi siate felici. Ma in Birmania purtroppo le battute dei comici hanno un prezzo altissimo. Possono costare una condanna di 10 anche 20 anni di prigione. E voglio condividere con voi alcune di queste battute.
There's a joke, but there's a real situation jokes. In Burma, many Burmese people go outside of the country. As soon as they go outside of the countries, the first thing they do is to see a dentist.
Sì. Si tratta di battute che riguardano vere situazioni della vita reale. Molte persone in Birmania fuggono e espatriano. Appena si trovano all'estero, la prima cosa che fanno è andare da un dentista.
That's all over the world. All the Burmese people do the first thing they do, and then a dentist from other countries ask the Burmese people, why do they come here? They say they come here to repair their teeth.
È la prima cosa che fanno. I dentisti degli altri paesi chiedono loro, perché venite qui? E loro rispondono, per rimetterci a posto i denti.
A dentist from other countries ask to the Burmese people, if they do not have a dentist in Burma, all the Burmese people say, yes, we have a dentist, a very good dentist, but in Burma, we are not allowed to open our mouth freely.
Il dentista chiede, ma come, non avete dentisti in Birmania? E i birmani rispondono, sì, abbiamo dentisti bravissimi, ma in Italia e in Birmania non c'è concesso di aprire la bocca liberamente.
Thank you, I'm free here to open my mouth, okay?
But io qui sono libero di aprire la mia bocca liberamente.
This another jokes. This is also the real situation in Burma. One Burmese guy travel all over the world. And his destination, he went to the United States and New York City. In New York City, there's one a big supermarket. You want to?
Ecco un'altra battuta che riguarda una situazione reale. Un birmano viaggia per tutto il mondo e si trova, capita negli Stati Uniti e New York. Qui trova un enorme supermercato.
And that supermarket, you can buy everything from pen to plane, everything.
In questo supermercato si può comprare qualsiasi cosa, tutto.
There's one special corner, and that corner, there's brains, human brains. And then Burmese guy asked, he want to know, and ask, what are these? The shopkeeper said, these are human brains.
In un angolo speciale del supermercato si trovano persino dei cervelli umani. Il birmano vuole sapere cosa sono e lo chiede al commesso. Il commesso gli risponde, sono cervelli umani.
And then a Burmese guy asks, what are you going to do with these brains? Are you going to eat it? No, we are going to sell it if you want to buy.
Il birmano chiede, cosa fate con questi cervelli? Si mangiano? E il commesso dice, no, se li possiamo vendere anche a lei, se lei desidera comprarli.
And then a Burmese guy asks, the first brain, where this brain come from? This is from Norway. And ask the price, how much? This is $10. Norwegian brain is $10.
Allora il birmano chiede, da dove viene questo cervello? Gli si risponde, dalla Norvegia. E quanto costa? $10. Un cervello norvegese costa $10.
And then the next brain is from Switzerland. This is $20. And then the other one is from Italy. Italian brains, $30.
Prossimo cervello, da dove viene? Dalla Svizzera. Quanto costa? $20. Questo invece è un cervello italiano e costa $30.
English brain, $40. American brains, $50. And Chinese brain, $500.
Cervello inglese, $40. Cervello americano, $50. Cervello cinese, $500.
And then the last brain, where does this brain come from? This brain is from Burma, my country. And then ask the price. How much? This $1,000, the most expensive one.
Ultimo cervello. Da dove viene questo cervello? Dalla Birmania, il mio paese. Qual è il prezzo? Il prezzo più alto di tutti, $1,000.
And then ask, why is that brain the most expensive one? And then the shopkeeper said, this is not the ordinary Burmese brain. This is from the office. This is the general's brain. The general's brain.
Perché è il più costoso di tutti? Risposta, questo non è un cervello birmano ordinario. Questo è un cervello di un generale birmano.
So why is the most expensive one this general's brain? Yes, all the other brains are used already. This general brain is brand new, unused one.
Perché è il più costoso di tutti? Perché tutti gli altri cervelli sono stati usati. Questo non è mai stato usato, è un cervello nuovo di zecca.
Thank you. This is the real situation in Burma. The generals, they never use their brains. They just do what they are ordered. So 5-6 months and the military comes. They are not allowed to read. They are not allowed to meet with anybody. They are brainwashed every day. They do what they are ordered. That's why we are in that situation. That's why we ask you, we request you to support us, to encourage your governments to put pressure on the Burmese regime. Thank you so much.
Questa situazione è vera. Effettivamente i generali birmani non possono più leggere, gli viene fatto il lavaggio del cervello tutti i giorni. È per questo che io chiedo a voi di sostenerci, è per questo che vi chiedo di fare pressione sul vostro governo perché a sua volta faccia pressione sul nostro governo. Grazie mille.
Bene, diamo la parola a Mahmoud Kalamian, che l'esponente a Roma, anche un esponente di punta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana. Prego Mamu.
Grazie. Cari amici, sono passati circa 4 mesi e mezzo dalla rivolta in Iran contro la farsa di elezioni e macroscopici brogli. Nelle manifestazioni contro il regime sono state uccise almeno 300 persone. Molte morte in carcere sotto la tortura, sono state arrestate più di 10.000 persone, tra cui molti giovani e donne, e tuttora la gran parte si trova in carcere e in pesissime condizioni. Ma il lume della rivolta in Iran non è spento e la rivolta continua ancora. Il popolo iraniano è veramente contro la dittatura e continua a battersi per la democrazia. La violenza del regime teocratico ha fatto scappare la stampa straniera, tanto è vero che dal punto di vista della libertà di stampa, fra 170 paesi l'Iran è al 172. Il regime dittatoriale dell'Iran, incapace di domare la rivolta, ha ordinato ai suoi mercenari in Iraq di attaccare il 28 luglio il campo di Ashraf, dove si trovano migliaia di membri della resistenza iraniana. Il campo di Ashraf è il centro strategico della lotta del popolo iraniano contro la dittatura religiosa, è il luogo di speranza per abbattere il regime dei mullah e finalmente inaugurare la democrazia in Iran. Nel violento attacco ad Ashraf sono state uccise 11 persone e almeno 500 feriti. Le forze d'aggressione irachene hanno preso in ostaggio 36 persone che sono state liberate il 7 ottobre dopo 3 sentenze della magistratura irachena e soprattutto dopo 72 giorni di sciopero della fame, di cui gli ultimi 7 giorni sciopero della sete. Anche da qui vogliamo ringraziare tutti coloro che nel mondo e in Italia si sono attivati per salvare la vita di 36. Cari amici, il popolo iraniano, la resistenza iraniana, i mujahideen del popolo iraniano sono decisi a battersi contro la dittatura al potere. Proprio per questo il regime iraniano non smetterà di reprimere e uccidere il popolo in rivolta o i mujahideen del popolo iraniano ad Ashraf. Per questo chiediamo il sostegno di tutti alla rivolta in Iran e chiediamo alla comunità internazionale e a voi un sostegno vigile e continuo ai residenti del campo di Ashraf, ed in particolare chiediamo al Presidente della Repubblica Italiana, al Governo italiano e al Ministro degli Esteri Frattini di attivarsi in concerto con le Nazioni Unite, Unione Europea ed in particolare il Governo degli Stati Uniti affinché le richieste sottoelencate vengano esaudite. Primo impegno da parte delle forze americane presenti in Iraq per garantire la sicurezza dei residenti del campo di Ashraf ed impedimento di ogni forma di violenza ed attacco al campo. Insediamento permanente di una squadra di osservatori dell'ONU nel campo onde evitare il ripetersi delle violenze, gli attacchi o qualsiasi spostamento forzato, atti che violano i principi delle leggi internazionali. Terzo, dichiarazione ufficiale per garantire i diritti dei residenti di Ashraf secondo la quarta convenzione di Ginevra. Grazie a tutti.
Prima di dare la parola alla rappresentante delle donne tibetane in Italia, grandissima amica anche di Società Libera, donna eccezionale sul piano dell'attivismo politico, vi diamo tutti al Tibet, la vorremmo tutte nelle nostre organizzazioni, ma non è possibile. Dicevo, permettetemi di ringraziare qui in prima fila il rappresentante del comune di Polissena, Reggio Calabria, la fascia tricolore, lo vedete tutti, perché non è di tutti i giorni vedere dei sindaci venire dalla Calabria ad unirsi ad una manifestazione come questa. Grazie. Vai, Desce.
Ai.
Ci vuole uno sgabello.
Piano, piano, piano. Va bene, basta, basta. Va bene. Allora, buongiorno a tutti. Vorrei ringraziare Società Libera che ha organizzato questa manifestazione per noi tre, no? Noi tre abbiamo questi tre paesi che abbiamo problemi della libertà. Per esempio in Tibet non c'è libertà di parola, libertà di stampa, anche no, perché non puoi avere foto di Dalai Lama. Sapete che se ha foto di Dalai Lama va in carcere. Questo penso che sanno tutti così. Poi questi giorni hanno i governo cinesi hanno ucciso 4 monaci. Continuano a uccidere i nostri monaci e stanno ancora in prigione migliaia di tibetani, i monaci, i monache, anche giovani, che solo aver detto Tibet libero. Quindi noi in Tibet non c'è libertà. Non c'è libertà di parola, quindi il governo cinese non può andare avanti così, perché il mondo devono aprirsi gli occhi, che non è che noi siamo 30 anni che sotto regime cinese, anche Birmania 50 anni, io lo so. Quindi come si chiama, Birmania, Tibet, la situazione è un po' somiglia, no? Però nessuno vuole occuparsi di questi due paesi che hanno veramente problemi. Guarda, noi siamo adesso pochissimo, no? Abbiamo lavorato con Vincenzo più di 2 mesi. Quanti siamo? Ah, più di 2 mesi. Insomma, facciamo delle manifestazioni, tacchiamo alle 2 di notte, tante volte ho fatto queste manifestazioni. Però il risultato poco, no? Quindi vuol dire che non frega nessuno per la libertà. Quindi bisogna che, come ha detto lui, detto benissimo birmano, no? Monaco birmano, aiutateci, no? Di sostenere, veramente abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché qui in Italia è un paese libero, no? Paesi che si può parlare. Allora, voi adesso sapete notizie del Tibet, notizie dell'Iran, notizie del Birmania. Potete dire amici, no? Voi avete 20 amici, puoi dire. Voi avete qualche parente, non lo so. Allora, ogni persona hanno 20-30 persone, c'è sempre, no? Allora, potete raccontare storie che sapete del Tibet. Quindi noi abbiamo bisogno del vostro aiuto, perché qui c'è molte associazioni, però c'è, insomma, siamo pochi sempre. Come io posso contare anche
dice la qualità è importante,
no, vero, vero. No, perché io tanti anni che cerco di fare qualcosa, ma il risultato è sempre poco, quindi mi dispiace, capito?
È la qualità, quella
che bravo. Allora ringraziamo, veramente ringrazio, c'è tante associazioni, c'è Logai, c'è Radicale, CGL, c'è il rappresentante del CGL, sindaco di
Polistena,
poi c'è Student for Free Tibet, ci sono tante associazioni che sostengono a noi. Allora noi abbiamo bisogno del numeroso, come si chiama? Gente più sensibile abbiamo bisogno di, come si chiama? Non due o tre, ogni associazione è due o tre persone, non è tanto, no? Quindi abbiamo, quando facciamo manifestazione, vogliamo vedere il risultato. Come noi fatichiamo tanto, allora non è giusto che viene due persone. Hai visto? Perché sono stancata di vedere due persone. Questa è verità, questa è la verità, no? Questo, quindi speriamo che la prossima volta si migliora, no? Che sostegno per il popolo tibetano, sostegno che popolo che soffrono. Quindi adesso per esempio parliamo del Panchen Lama, voi sapete, no? Il bambino più giovane del mondo, quando aveva 6 anni, il governo cinese hanno portato via. Adesso lui ha quasi 20 anni, nessuno parla, nessuno, anche Nazioni Unite non se ne frega, perché Nazioni Unite, poi c'è anche UNICEF poteva anche occuparsi del Panchen Lama, no? Perché visto che lui è bambino di 6 anni, se spariscono un bambino, subito vanno in giornale e parlano di tutte le situazioni. Perché Tibet non può parlare del Panchen Lama? Nessuno sa del Panchen Lama. Congenitori portate via. E ladro, i cinesi sono ladri e come se bugiardi. Voi sapete che dovete sapere che il governo cinese è ladro e che ha rubato il nostro paese. Poi dice che loro, Tibet fa parte della Cina. Quando mai? Questo non è scritto nella storia. Quindi deve smettere il governo cinese. Deve affrontare, come si chiama? Deve parlare, dialogare con Sua Santità Dalai Lama. Questo da ora, no? Quindi chiedo al mondo, al governo italiano, di dare pressione sul governo cinese. Non fare commercio con loro. Non chiudere occhi per diritti umani. Diritti umani viene prima di tutto. Non è giusto, perché noi siamo 50 anni che soffriamo sotto dittatura. Perché io vivo qua, paese libero. Persone che vivono nel mio paese, non c'è libertà. Quando vanno il turismo, anche loro hanno paura di muoversi. Quindi ogni persona hanno dietro c'è come spie. Quando vanno in turismo non c'è dove possono andare liberamente. Devono andare dove guidano il governo cinese. Quindi non è possibile, non è un paese civile. Perché adesso ora che il governo cinese diventano civile, se vogliono che loro diventano commercio valido e buono, devono comportarsi bene. Basta. Grazie.
Grazie Deshen, come avete visto abbiamo avuto un esempio di un ragionamento politicamente poco corretto e questo paese avrebbe bisogno di tanti ragionamenti di questo tipo poco corretti. Bene, vediamo se ne ce ne fa uno Matteo Micacci, onorevole del Partito Radicale.
Grazie. No, ciascuno qui giustamente parla del proprio paese, del Tibet, dell'Iran, della Birmania. E allora forse però qualche parola anche sull'Italia va detta. Un po' più di libertà anche per l'Italia forse ci vorrebbe. Non solo in Iran, in Tibet e in Birmania. E lo dico perché in questi mesi ci siamo trovati di fronte e alcune delle persone che sono qui lo vivranno o lo vedranno vivere sulla pelle anche dei loro amici e dei loro compagni. A delle norme che sono state introdotte nella legislazione italiana che renderanno molto molto più difficile ad esempio ottenere lo status di rifugiato. E qui con noi alcuni dei nostri amici, alcuni di coloro che hanno parlato sono qui con noi perché hanno ricevuto dall'Italia lo status di rifugiato politico, che è lo status che si concede a chi è perseguitato nel suo paese, deve fuggire perché teme per la propria libertà, per la propria vita e deve appunto rifugiarsi in un paese che appunto si vorrebbe libero e democratico. Noi sappiamo che in Italia ormai da qualche mese è molto più difficile ottenere lo status di rifugiato politico e questo credo che debba rifar riflettere anche i cittadini italiani. E vedete, noi siamo abituati come radicali a manifestazioni non partecipatissime, non urlanti, però credo che siano manifestazioni importanti perché consentono anche di ragionare sui problemi e danno la dimostrazione che chi sta qui perché crede in qualcosa, perché è disposto a spendere un po' del proprio tempo, un po' del proprio denaro per cercare di aiutare appunto a promuovere la libertà e la democrazia dove appunto non è garantita, come sappiamo purtroppo non essere in paesi come la Cina, come l'Iran e come la Birmania, ma sappiamo, proprio perché l'apprezziamo, che potremmo perderla anche noi la libertà, non è qualcosa che ci è stato dato e che è garantito. Quindi scendere in piazza oggi forse per noi può sembrare appunto sicuramente un piccolo sacrificio, abbiamo sottratto qualche ora al nostro tempo, però noi sappiamo che per le migliaia di persone che nel 2007 in Birmania, quelle migliaia di monaci che scesero in piazza a piedi nudi e con la tonaca come nostro amico, sfidando il regime birmano, sfidando l'esercito, noi sappiamo che ci sono migliaia di quei monaci che sono oggi in prigione, in delle celle buie che non hanno l'attenzione dei giornalisti, della comunità internazionale e forse essere qui oggi è anche essere qui per loro. Nel 2008 sappiamo quante centinaia di tibetani sono morti nelle strade di Lhasa, ma in tutte le regioni del Tibet, dove per la prima volta dopo 50 anni c'è stata una rivolta che ha coinvolto tutte le regioni, tutte le province del Tibet storico. E questo è un fatto che politicamente non è stato analizzato. Se dopo 50 anni di occupazione continua ad esserci una ribellione che coinvolge decine e decine di milioni di persone, questo significa che non c'è soluzione a quel tipo di conflitto. La soluzione non può essere solo quella militare. Allora, se si vedono centinaia di morti cadere per le strade, se sappiamo, le stime parlano di 5.000, 6.000, 8.000 prigionieri politici tibetani che ancora oggi appunto sono in quelle carceri, beh, allora non si può stare zitti, non si può stare zitti se si è a capo di governi e di parlamenti e di organizzazioni internazionali che hanno il compito di tutelare la libertà di queste persone. Ma in Iran abbiamo visto qualche mese fa, in questa occasione, centinaia di migliaia di cittadini scendere in piazza per chiedere cose diverse rispetto a decenni fa. Non la rivoluzione in nome di un'ideologia contro un'altra ideologia. Il rispetto delle regole democratiche di un'elezione. Chiedere il monitoraggio e la presenza internazionale perché la democrazia fosse rispettata. E sapere che ci sono decine, centinaia, forse migliaia di persone che devono nascondersi e sono state arrestate semplicemente perché chiedevano il rispetto delle libertà democratiche. Questo deve far paura a tutti. questo deve far paura a tutti, perché ormai la repressione avviene in nome degli stessi nostri valori che noi proclamiamo. Questi governi, il governo iraniano, il governo birmano, il governo cinese, ma appunto dal Darfur a tanti altri luoghi, questi sono governi che si proclamano come democratici, e quello che i nostri governi stanno facendo è legittimare questi governi. Perché quando si firma un trattato di amicizia e di cooperazione con la Libia di Gheddafi, il problema non è tanto i soldi che si danno per scusarsi rispetto al colonialismo, ma è la legittimazione democratica internazionale che si dà a un regime come quello. E lo stesso si fa con la Russia, lo stesso si fa con la Cina, lo stesso si fa con l'Iran, per gli interessi energetici, per gli interessi economici che devono esserci. Nessuno pretende, appunto, chi è liberale sa quanto anche i rapporti economici e la ricchezza sia un valore da promuovere, ma questo non può accadere a discapito e mettendo in discussione quelli che sono i cardini di uno Stato di diritto che garantisca le libertà individuali. Allora, se in piazza oggi siamo poche decine, poche centinaia, questo è un problema dell'Italia, non è un problema nostro. Questo è un problema di un paese che non riesce a mobilitare i propri cittadini se non appunto contro il nemico di oggi in nome di un'ideologia del passato e non in nome di valori come appunto quelli dell'umanesimo e dell'umanesimo liberale che mettono la persona al centro e non lo Stato e le istituzioni. Quindi io ringrazio Società Libera per aver organizzato questo appuntamento. Noi, come possiamo, poche migliaia di iscritti, continuiamo a lavorare. Voglio annunciare qui, è già uscito sulla stampa nei giorni scorsi, quindi sono autorizzato a farlo, che insomma, come radicali sicuramente continueremo ad impegnarci ed abbiamo, speriamo di riuscire a portarlo anche a compimento come si deve, previsto di organizzare il prossimo 18 e 19 novembre qui a Roma, alla Camera dei Deputati, il 5° congresso mondiale dei parlamentari che sostengono la causa tibetana. È un appuntamento che ormai da 5 anni non si teneva, e non si teneva perché potete immaginare che non ci siano molti paesi e molti governi e molti parlamenti che hanno a cuore di occuparsi e di mettere al centro della vita istituzionale di un paese la questione tibetana. Devo ringraziare personalmente e politicamente a nome di tutto l'intergruppo parlamentare per il Tibet, che è composto da oltre 120 tra senatori e deputati, il presidente della Camera Gianfranco Fini, che ha dato la sua disponibilità e quelli degli uffici della Camera. Lavoreremo, abbiamo bisogno del vostro aiuto, anche pratico, militante, di volontari che dovranno accogliere questi parlamentari che verranno a questo momento da oltre 30 paesi da tutto il mondo, speriamo di averne oltre 100, ecco, su questo ci saremo, speriamo di esserci con voi, con tanti altri cittadini italiani in questa piazza, ma insomma anche in altri luoghi del nostro paese. Grazie.
Grazie all'onorevole Mecacci, chiude la manifestazione la professoressa Foscagni del Comitato Scientifico di Società Libera.
Grazie a tutti. Io sono particolarmente emozionata di essere qui perché non spesso capita di avere una visione diretta di religioni diverse, comunità religiose diverse, comunità politiche diverse che insieme rivendicano una cosa, che la libertà è una. E allora, come appartenente a Società Libera, un'associazione piccola ma molto significativa, io dico grazie e dico facciamoci coraggio, Decen, perché noi saremmo stati pochi, ma nella nostra diversità abbiamo dimostrato qualche cosa di molto importante e molti occhi ci hanno visto. E questi occhi io credo che non sono rimasti indifferenti a questa molteplicità di colori, di volti che si sono mossi per la libertà. E allora permettetemi di aggiungere i dati di un'altra fede, di un'altra religione, i cristiani. I cristiani, parlare dei cristiani in questa piazza dice, incombe il cristianesimo qui, ma io vi ricordo che 8 persone nel Sudan sono state crocifisse di agosto. È impossibile ignorare questo. Nella modestia di un luogo così cristiano come questo, ma che vi accoglie con grandissimo affetto e per dare testimonianza. Voglio ricordare che ogni anno vengono uccisi 160.000 cristiani. È una voce piccola, ma che si unisce alle vostre per batterci per la libertà religiosa e la libertà politica. Grazie a tutti noi di questa testimonianza.